Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Bene, ci siamo, ultimissima parte di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Stefano, ci siamo.
Ciao Marco,
ci siamo,
eccoci
ci
qua, buon pomeriggio.
Allora, ultima parte del mercoledì, ci abbiamo sempre con noi Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao Nick.
Ciao, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Allora, caro Nick, lascio a te, come sempre, la presentazione di chi ci accompagna in questo tratto di trasmissione. Vai.
Beh, sì, insomma, oggi abbiamo la fortuna di avere chi ha giocato a calcio alla
Sì.
E che fa anche la gente, quindi voglio dire abbiamo fatto bingo in tutti i sensi. Sto parlando di Marco De Marchi. Ciao Marco, buonasera, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Marco.
Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti.
Eccolo qua, e quindi nello spazio dedicato un po', no, ai procuratori, oggi ospitiamo Marco De Marchi, che tra l'altro io comincerei subito a presentare perché voglio dire lui è un po' schivo, non gli piace molto apparire, però credo che quest'anno abbia fatto un'operazione da intermediario molto importante su un giocatore che a mio avviso non ha ancora espresso tutto il meglio di se stesso, nonostante in Francia abbia fatto vedere grandi cose. Sto parlando di Dallinga, che è stato un investimento molto importante da parte del Bologna, un giocatore che a mio avviso ha tantissime qualità e che probabilmente oggi ancora noi dobbiamo scoprire in maniera definitiva. E lo chiedo a Marco perché credo che quando Sartori si muove su un giocatore si può stare non sereni, si dorme tra due guanciali, quindi vedrete che Dallinga dimostrerà tutto il suo valore. Però
ha già qualcosa ha fatto intravedere ultimamente.
Per questo di sicuro, però secondo me è molto ancora da conoscere questo giocatore. Marco.
Sì, beh, allora il Thais lo conosco da tantissimi anni e ha avuto una crescita enorme partendo da quando era Lironi e poi passando per l'Excelsior e andando poi a Tolosa, dove in due anni, ricordiamo, ha fatto 37 gol e in questi due anni ovviamente giocava titolare, per cui è arrivato a Bologna, lo ha seguito per tanto tempo, come ha seguito anche altri attaccanti, poi ha deciso di andare su di lui e in quest'annata diciamo c'è stata anche l'esplosione di Castro, che non dimentichiamo essere un giocatore di grande talento, un giocatore ancora molto giovane, ma con dei margini di miglioramento importanti e, diciamo così, essendo arrivato anche 6 mesi prima, si è adattato molto molto bene e sta facendo un'annata molto importante. Nel frattempo Bologna, come dicevo, ha preso Thais, ha fatto un investimento importante e io che lo conosco posso insomma tranquillamente dire che è un giocatore molto forte, che ha diverse qualità e che non è riuscito ancora a giocare partite una dopo l'altra. Se non sbaglio era la prima volta che queste che le giocava diciamo 3-3 di fila, perché comunque lo spazio era coperto appunto da Castro. Ha avuto anche un problema e lo ha ancora un po', un problema fisico che sta gestendo assieme ovviamente allo staff del Bologna, però credo che da quando è arrivato ad oggi si possa dire che è in netta crescita, è un giocatore che ha qualità enorme. Il gol che ha fatto ad Empoli è una delle dimostrazioni per le quali insomma è un giocatore che va visto nell'ottica di giocatore di prima fascia.
Marco, una curiosità, perdonami, tu prima hai detto l'ha seguito, quanto tempo c'è stato il Bologna sopra questo giocatore prima di arrivare poi alla scelta?
Come, scusami?
Quanto tempo è stato sopra il giocatore? Tu hai detto l'ha seguito, okay, no? Cioè, per farsi un'idea, un giocatore viene monitorato, non so, X tempo.
Allora, la forza di un club, e questo posso dire perché comunque io a Bologna ci sono dei tecnici che sono di primissima qualità, di primissima fascia. partendo da Giovanni Sartori, non c'è bisogno di
presentarlo. Certo.
Con Marco Di Vaio, che voi conoscete, che ovviamente ha messo su tanta esperienza, no? In questi anni, da assistente al reparto tecnico, oggi è diventato un uomo assolutamente importante nella scacchiera del Bologna. Poi c'è Claudio Fenucci, ovviamente è il presidente in persona quando il presidente non c'è, è l'uomo dei conti, però la forza che ha questo club e che hanno anche altri club è quella di muoversi in anticipo prevedendo quelli che saranno poi i giocatori da vendere, no? E questo è stato fatto negli ultimi anni, soprattutto nell'era Saputo, dove comunque il pubblico bolognese si era spaventato per le cessioni varie che ci sono state nel recente passato, no? Le ultime sono state Calafiori piuttosto che Zirte, ma la forza di questo club, grazie appunto ai propri uomini, è quella di andare a monitorare, a seguire i giocatori per poi essere pronti a fare delle offerte. E Thais è stata una di queste situazioni, no? Dove comunque gli uomini del direttore, lo stesso direttore, eccetera, eccetera, vanno in giro per le partite. Questo è il trucco semplice, no? Forse c'è quello più vecchio, no? Quello di andare a vedere insomma, tante partite, farsi un'idea, eccetera, eccetera.
Marco, scusami se mi inserisco, se non ricordo male, quest'estate anche la Fiorentina si era fortemente interessata a Dallinga, giusto?
Ma allora, guarda, è un giocatore che aveva sicuramente sia in Italia che all'estero riscuoteva un grosso interesse. Adesso star qui a dire questo non si
può. Vabbè, non importa. Comunque insomma, in Italia era cercato la squadra.
Esordito bene dicendo prima, scusati, che io non sono uno che diciamo che viene fuori spesso, no? Mi piace lavorare dietro le quinte con discrezione e soprattutto con rispetto anche per le persone con le quali lavoro, parlo dei club, dei direttori, eccetera. E di conseguenza preferisco dire che insomma, si trattava di un giocatore sicuramente monitorato e seguito da tantissimi club italiani e stranieri.
Stefano, approfittiamo un attimo, ma tra poco.
Sì, no, a Marco vorrei chiedere se ancora Borini è un tuo assistito?
No, da anni.
Volevo sapere come mai anche questo calciatore. Vabbè, insomma, allora vado oltre, nel senso.
Non vi posso.
No, vado oltre. Io pensavo che fosse. No, volevo sapere allora il segreto, cioè voglio dire un procuratore sportivo, la mia curiosità. Quali sono i criteri? Sì. I tuoi criteri, quindi. Come fai a scegliere e in base a cosa scegli un giocatore oppure il giocatore sceglie, cioè vi scegliete a vicenda? Non lo so,
ci sono dei canoni, no, da seguire che ti portano ad analizzare un giocatore secondo appunto le qualità tecniche, secondo l'aspetto fisico. È ovvio che negli ultimi anni l'aspetto fisico, per cui il motore, no, come si dice in gergo, è talmente importante che molto spesso si va su giocatori che sono fisicamente molto molto dotati e magari peccano in qualche appunto lacuna tecnica, no? Perché oggi se non hai motore fai fatica in tutte le categorie, no? Per cui
la fisicità
La fisicità oggi ancora più dei miei tempi, faccio un esempio, io sono alto 1,82, ho fatto tutta la mia carriera da difensore centrale e oggi non credo di poter dire che sarei, o che farei la stessa
carriera,
perché sono cambiati i canoni. Oggi vedi il difensore centrale, per esempio, un giocatore che mi piace tantissimo è Ian dell'Atalanta, che ha una fisicità straritante, no? Fisicità incredibile, e i club vanno in quella direzione, soprattutto per alcuni ruoli, sto dicendo. Per cui sì, guardare quelli che sono, sai, poi il nostro lavoro è anche da un certo punto di vista complicato, perché tu devi vedere insomma, il ragazzino, no? Eventualmente devi provare a indovinare la prospettiva, no? Perché
certo,
in un momento di crescita può dare tanto, poi dopo magari si ferma nel corso degli anni e insomma non è semplicissimo.
Ma vi avvalete anche voi dello scouting? Cioè avete anche voi una squadra scouting?
Sì, anche perché diciamo c'è anche una parte di attività che riguarda l'intermediazione, di conseguenza si cerca di appunto di fare da un certo punto di vista lo stesso lavoro di Fight Club, no?
Sì, sì.
Secondo delle richieste che appunto i club ti esprimono, cerchi di introdurre dei profili che possono avere quelle caratteristiche per soddisfare quelle che sono le loro richieste, ecco, perché di conseguenza devi cercare di girare. Sono appena tornato dall'Olanda, se domani vado in Svezia, in Danimarca, insomma è un lavoro sicuramente impegnativo, ma con grande passione lo si porta avanti, perché si vedono altre culture. D'altra parte, insomma, nel 97 io andai in Olanda, fui il primo giocatore della Serie A italiana, quella olandese, e di conseguenza sono un pioniere, diciamo così, del calcio estero, no? E da lì mi è scoppiata un po' la passione di vedere proprio un certo tipo di campionati che mi attraggono di più, ecco, diciamo.
Marco, visto che il tempo stringe, però siccome tu hai giocato nella Roma, nella Juventus, Bologna, bisogna che ti faccia dare un giudizio su tutti e tre gli allenatori, su quello che sta facendo Ranieri a Roma, su Italiano a Bologna e cosa ti aspetti da Tudor.
Partiamo allora, con la Roma, dai. Partiamo con
Ranieri,
la Roma.
Di Ranieri credo che non ci sia più un aggettivo positivo, perché è talmente diventato un qualcosa di estremamente grande, no? Io quando poi ci fu la possibilità di vedere che lui sarebbe potuto tornare a Roma come allenatore, ecco, meglio di così non potevano scegliere, perché lui, con l'esperienza che ha, il carisma che ha, è riuscito in pochissimo tempo a ribaltare una situazione che era veramente molto deleteria, no? Mi viene da dire, insomma, a Roma ci ho giocato e so benissimo come vivono la squadra i romanisti, e di conseguenza, che dire, sta facendo.
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone c'è tutta la famiglia: Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande, non ci avevo pensato. Scarico, mi loggo e vi saluto. Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Un grande lavoro.
Straordinario, sì. Ha già annunciato che, insomma, dopo questa stagione si metterà in disparte, no? Nel senso, in disparte non più in campo.
Si augura di fare il consigliere.
Ecco, esatto. E per cui perderemo un grandissimo allenatore. Per quanto riguarda l'Italiano, io mi sto divertendo da pazzi, perché avevo un po' di dubbi sul fatto che, sai, una volta via Motta, che aveva creato un giochino meraviglioso, perché il divertimento e l'entusiasmo che c'era l'anno scorso, pensavo di non rivederlo più. Invece Italiano sta facendo, penso, ancora meglio, perché ha creato un'atmosfera incredibile intorno alla città, alla squadra, intorno a lui, si è fatto voler bene. Insomma, io ci vivo poi qua a Bologna, dopo i 7 anni in cui si è giocato, e al tifoso bolognese deve saper dare quel qualcosa che lui è riuscito a dare, e sta facendo una stagione pazzesca.
Sì.
E Tudor anche lì, una volta terminato un percorso doloroso, si può dire, perché insomma la direzione della Juventus era stata netta, no? Cioè quella di intraprendere un nuovo corso, però si era arrivati, almeno da fuori io non posso giudicare ciò che è successo o che succede dentro il pianeta Juve, però ecco, in quel caso, vedendola da fuori, sembrava una carrozza che andasse proprio piano piano, mezzo zoppa, e bisognava trovare una sorta, tra virgolette, di traghettatore, non è un diminutivo per parlare di Tudor, ma è uno che ha esperienza, che conosce la Juve, che ha anche un certo tipo di carisma e credo che possa fare bene. Poi so che credo che sia legato il fatto di rimanere sia legato alla qualificazione in Champions e di conseguenza per oggi si vede già magari una Juve un pochino diversa, ecco. Fermo restando che Motta, quello che ci ha fatto vedere qui a Bologna, è meraviglioso, ecco.
Vedremo, Nick, siamo arrivati al termine del nostro spazio a disposizione. Io voglio ringraziare sia te, Nick, ma anche grazie, Marco De Marchi, per essere stato con noi. Sì, Marco, grazie.
Grazie, Marco.
Grazie a voi.
Ciao.
Alla prossima.
Grazie ancora, Nick. Marco De Marchi. Nick, noi ci sentiamo invece venerdì. Grazie come sempre
a
Niccolò Ceccarini. Ci stiamo per salutare, caro Stefano. C'è adesso a tutta C. Ricordiamo appuntamento con Cristiano Cesarini, poi ricordiamo dopo ci sarà 18:35 Matchball,
sì,
che abbiamo presentato prima, e poi alle 19 Motor Valley con il nostro Daniele Petroselli, approfondimento tutto sulla Formula 1, sull'ultima gara, purtroppo ahimè Stefano, questa Ferrari
non decolla,
speriamo insomma che Elkan faccia qualcosa.
Luca da Marbella, Colombia. Ah. A che corrente a 3000 metri?
Che dici?
3000 metri dal livello del mare.
A 3000
metri. Stiamo andando bene, ragazzi. Non diciamo fesserie, per favore. La finale è reale. Paris Saint-Germain, Barcellona, le due squadre che si meritano più di tutte.
Reale.
E poi
reale che è?
C'è Harry Kane. Non sbaglia quel gol. Ma quando mai lo fanno il gol?
Non è una imitazione,
ragazzi, dai.
Ma non sta a 3000 metri.
Senza giocatori è riuscito a pareggiare.
Vabbè, ma poi
perché? Ma chi è? Parla come macchinaio.
Ma perché se la meritano Paris Saint-Germain e Barcellona e gli altri no? Perché,
non so.
Perché l'Inter se la meriterebbe la finale, scusa.
Ma che me frega a me, Marco? No, adesso così. Andiamo via, ci vediamo.
Dobbiamo
domani.
Andare via. Domani.
Buon pomeriggio a
Va
tutti.
Va bene, allora vi salutiamo. Ciao a tutti. Domani.
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia, Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito, e tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande, non ci avevo pensato. Scarico, mi loggo e vi saluto. Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I Monologhi di Manera.